Ecco, possiamo cominciare, anche se magari arriva ancora qualcuno, però almeno ci portiamo avanti sul tempo, visto che questa dovrebbe essere una lezione molto densa, anche perché è un po' l'ultima, nella quale faccio anche una parte un po' teorica, e poi ci dedicheremo ai racconti. Ho visto che le idee arrivano piano piano e che anzi a quanto pare funziona il meccanismo, perché le due idee discusse l'ultima volta sono già diventate un racconto, è già stato scritto molto velocemente. Io appunto i due racconti che ho già ricevuto ancora non li ho letti, devo dire, perché aspetto, li invito a lasciarli maturare un po', visto che è stato molto veloce in due settimane, dico magari che leggendo e rileggendo vengono anche delle altre idee, quindi vabbè, comincio a leggere i racconti a partire dalla prossima settimana, ecco, quindi nel frattempo almeno i due che li hanno già scritto possono dargli un'ulteriore revisione, perché abbiamo detto che lasciare riposare un po' le cose aiuta. E poi vorrei creare un indirizzo specifico a cui mandare il racconto, di cui tutti noi abbiamo la password, in maniera che tutti possano entrare a leggere anche i racconti degli altri e se ne possa poi parlare senza dover leggerlo ad alta voce, perché un racconto di 10 pagine o anche 3 pagine, ma perfino 2 o una, è difficile leggerlo ad alta voce. E quindi se facciamo un indirizzo di riferimento, uno si va a leggere i racconti che sono arrivati e poi quando se ne parla tutti possono intervenire. Chiaro che lo scopo è che alla fine ognuno scriva un racconto per la fine dei corsi, o anche se proprio non ce la fa, voglio dire per settembre, ma sarebbe bello che l'ultima lezione potessimo dedicarla proprio a discutere i racconti che sono arrivati. E quindi per questo bisogna averli letti. Adesso c'è ancora un po' di tempo, infatti io non darò più compiti specifici proprio per le prossime volte, se non quello di approfondire l'idea del racconto e di cominciare poi a scriverlo pian piano, ecco. Però ci sono sempre i compiti che noi dovevamo fare in classe. L'ultima volta c'era questo dei matrimoni dedicato al personaggio, e chi è già avanti, chi non ha idee, può comunque fare anche quel compito e mandarmelo, e qualcuno me l'ha mandato, e devo dire che appunto erano dei bei lavori, a molti penso che venga anche l'ispirazione a partire da queste cose, poi per mini raccontini o per pezzi di narrazione che sono comunque belli di per se stessi, quindi questi compiti previsti, ce ne sarà uno anche stasera da fare in classe, quando non si fa in tempo a farlo in classe, uno può sempre terminarlo a casa, penso che sia utile lo stesso, e prende un po' il posto di quei compiti ufficiali che davamo finora, ma adesso appunto io invece mi concentrerei sull'idea e sul racconto. Casomai però, se uno proprio vuole esercitarsi, c'è questa possibilità. Quanto riguarda la teoria, visto che siamo proprio entrati nello specifico con la suspense, prima con l'idea, poi con la suspense, vorrei parlare un po' stasera della struttura delle storie, della costruzione di una storia, in maniera che sia un po' anche riassuntivo di quello che abbiamo detto nelle varie volte. Ovviamente non starò a ripeterlo, ma farò dei rimandi, no? Badando sempre a evitare i due errori di cadere troppo nell'artigianato, perché in fondo è anche la scrittura un modo per esprimere qualcosa di se stessi, ma poi però non è un modo per sfogarsi, ma narrare una storia, lo abbiamo ripetuto sempre, è finalizzata a un pubblico e quindi bisogna intrattenere. Anche per questo è difficile da insegnare. La nostra nume tutelare, Flannery O'Connor, diceva che lo scrivere narrativa è qualcosa dove interviene l'intera personalità, il lato conscio come quello inconscio della mente. E dice che l'arte è un po' come l'habitus dell'artista, come un'abitudine che deve mettere radici profonde in tutta la personalità e va coltivata nel tempo mediante l'esperienza. È chiaro che esperienza è quello che tentiamo di fare qui, anche se insegnare a scrivere in generale consiste soprattutto nell'aiutare lo studente a sviluppare questa abitudine a scrivere. Pur trattandosi di una disciplina, dice sempre Flannery O'Connor, non credo si riduca solo a questo, credo sia un modo di guardare al creato e di usare i sensi per cogliere nelle cose quanto più significato possibile. Come diceva Flaubert, ho sempre cercato di andare all'anima delle cose. In fondo scrivere è anche questo, è proprio a cappello di questa lezione molto tecnica e molto artigianale è sempre importante ricordarlo, no? La gran cosa è resistere e fare il nostro lavoro, diceva Hemingway, e vedere e udire e imparare e capire e scrivere quando si sa qualcosa, non prima e porco cane non troppo dopo. Questa è una frase di Hemingway che dice anche la scelta del momento giusto e anche la responsabilità, perché scrivere una storia è una precisa responsabilità. Da un lato si evoca un mondo immaginario intrecciato al mondo reale e quindi si dà anche uno sguardo sul mondo reale e questo è una responsabilità. Dall'altro c'è un insieme di competenze che bisogna mettere in atto quando si scrive una storia e uno quando si accinge a fare un lavoro dovrebbe conoscerle, ecco, insomma avere la responsabilità di far bene il lavoro che si fa. Dipingere non è questione di sognare o di essere ispirati, diceva il pittore Renoir, è un lavoro manuale e ci vuole un buon lavorante per farlo bene. Vedete come oscilliamo sempre fra questi, da una parte portare uno sguardo sul mondo, dall'altra fare un lavoro manuale in maniera efficace. Allora, perché il lavoro manuale abbia un senso bisogna verificare però la storia con alcuni strumenti di analisi e sono importanti sia per la storia che state scrivendo sia in fase di revisione. Sono anche cose molto tecniche derivate un po' dalla narratologia ma che penso che possano essere utili anche a uno scrittore. Prima di tutto in una costruzione narrativa affinché essa non sia statica deve esserci almeno un personaggio che abbia un'evoluzione. Ciò significa che il personaggio viene messo in rapporto con alcuni valori. Questo direi che è il primo aspetto importante. Il rapporto può delinearsi in vari modi, formativo, conflittuale, astratto, concreto. Però è necessario che cambi. Cioè nel corso del racconto il personaggio approfondirà o muterà o scoprirà o negherà questo rapporto con i valori. La narrazione può anche restituire alla fine la situazione iniziale, ma deve esserci un percorso, un'evoluzione del rapporto del personaggio con i valori espressi da lui o da qualcun altro. Poi la storia, avendo un andamento narrativo, porta diverse scene che portano il lettore da una situazione finale, da una situazione iniziale a una finale, e in mezzo c'è questa evoluzione del personaggio nel suo rapporto con i valori. In genere è possibile, secondo i narratologi, individuare in ogni storia una cesura, cioè una cesura narrativa che spezzi la storia in due sequenze, e all'interno di queste sequenze è possibile ritrovare dei parallelismi fra l'una e l'altra. È un tipo di analisi strutturale della storia molto semplice, molto immediata, ma che secondo me può essere utile anche a uno scrittore, cioè vedere la propria storia che struttura ha, il personaggio, che evoluzione ha. Riesco a trovare un punto che divida la storia in un prima e un dopo, non per forza cronologico, anche psicologico. E poi la domanda chiave, quella che io invito a farsi prima di scrivere la storia e durante e dopo, di che cosa parla questa storia? La risposta dovrebbe essere uguale e diversa all'inizio e alla fine della storia, uguale nella misura in cui uno è stato fedele alla sua intenzione, diversa perché poi scrivendo uno scopre altre vie, scopre nuove cose, però uno deve sapere di cosa parla la sua storia, se no ci si butta in storie troppo astratte. Ecco, bene o male, quando voi consigliate un libro a qualcuno, sapete dirgli in due parole di che cosa parla, e così anche per la vostra storia. Forse queste sono cose un po' astratte, ma se noi pensiamo per esempio a una favola qualunque come quella di Cappuccetto Rosso, abbiamo questa protagonista che vive al limitare di un bosco è confrontata con questi valori, tecnicamente li chiamo valori, che è non allontanarsi dal sentiero quando va a trovare sua nonna, no? E ha un rapporto conflittuale con questi valori, e alla fine non li rispetta e soltanto alla fine della storia coglie il senso dei valori e dell'obbedienza, quindi ha un'evoluzione perché è passato attraverso la disobbedienza, l'esperienza di essere stata divorata da un lupo, per cogliere il senso di quei valori che all'inizio non ha rispettato. Adesso detta così sulla fiaba di Cappuccetto Rosso sembra una cosa un po' astratta, ma questo tipo di conflittualità fra il personaggio e i valori che si trova a dover accettare o contraddire c'è in ogni forma di narrazione. E dovendo analizzare la storia del Cappuccetto Rosso potremmo mettere per esempio una cesura a metà nel punto in cui fuori dal sentiero, nel punto in cui esce dal sentiero e il lupo si informa su dove abiti la nonna, per dire, no? E quindi abbiamo la storia spezzata in due, da una parte la normalità, l'andare ogni giorno di Cappuccetto Rosso sul sentiero a portare la merenda alla nonna, e ogni giorno parlare con la nonna, darle la merenda, e dall'altra l'eccezionalità, quella volta in cui la nonna è un lupo. E questa divisione parte nel momento in cui Cappuccetto Rosso decide esco dal sentiero, parte nel momento in cui il personaggio mette in discussione i suoi valori. E quindi vedete che già analizzando una storia così, improvvisando questo tipo di analisi che poi gli esperti fanno con pagine e pagine indotti volumi, già improvvisandola ci si fa un'idea della struttura della storia. E alla fine noi capiamo anche che cosa parla, di che cosa parla questa storia, cioè la storia di una bambina che addentrandosi nel bosco finisce preda della brama di un lupo. No? E il lieto fine non cancella l'inquietudine di una fiaba che fa leva comunque sulle nostre paure e che dice che il male, anche se gli lasciamo spazio, finisce per nascondersi anche al centro delle cose che ci sono più care, e il lupo non divora Cappuccetto Rosso nell'ombra del bosco, ma nella stanza, nella quiete della stanza della nonna. E questo è messo bene in luce dal parallelismo, dove nella seconda parte della favola, se voi ci pensate, le frasi consuete di ogni giorno fra Cappuccetto Rosso e la nonna sono rese paurose dal fatto che il lettore sa che in realtà la nonna è il lupo travestito da nonna. Dividendo la favola in una struttura, vedendo come c'è un'evoluzione della protagonista nel suo rapporto con i valori, analizzando la storia in questo senso, noi capiamo meglio anche di che cosa parla questa storia e che cosa sia questa storia. Ora, è un po' così un divertissement farla per Cappuccetto Rosso, però se voi provate a fare questo tipo di ragionamento, il personaggio e i valori, la struttura e di che cosa parla questa storia, con le storie che voi state scrivendo, vedrete che sarà utile per capire meglio che cosa state facendo. Vado un po' veloce oggi, casomai se ci sono domande interrompetemi pure. Volevo fare una piccola parentesi prima di addentrarci ancora nello scheletro proprio della storia, citando una frase molto bella di Giuseppe Pontigia sul senso della letteratura. E lui diceva: la prova più ardua di chi insegna non è di fare capire il senso della letteratura, e ne conosciamo alcune decine, ma che la letteratura abbia un senso. Di solito gli insegnanti non se lo propongono e gli studenti permangono nella quieta convinzione che la letteratura sia insensata. Scoprire e comunicare il senso della letteratura comporta ogni volta un'operazione cui comprensibilmente riluttiamo, cioè interrogare il senso della nostra vita, che generalmente non ne ha, e di quella degli altri, che di solito non ne ha di più. Tutto questo si accompagna a un tale allarmante disagio che si capisce come sia più agevole fuggire che restare. Eppure, se la letteratura ha un senso, lo ha solo se si confronta con le cose essenziali che ci riguardano. Tutto il resto è letteratura. Il luogo comune, che in letteratura tutto è già stato detto, così rassicurante, così deludente, ci aiuta con la sua falsità ad avvicinare un punto essenziale, che la letteratura è sempre sorpresa e conferma. Non ricalca il noto, altrimenti non avremmo la sorpresa, ma al tempo stesso svela quell'ignoto che non ci è estraneo. Questa la trovo una buona definizione di letteratura, svelare un ignoto che non ci è estraneo. Ed è quello che bisognerebbe cercare di fare, secondo me, quando si scrive. Comunque fare una ricerca, giocare ad avvicinarsi all'ignoto, giocare nel senso buono, un ignoto che alla fine scopriamo come qualcosa che ci appartiene però. Faccio, dopo questa introduzione, si potrebbe restare molto su questa frase perché è molto bella, ma vado un po' per sommi capi, parto di qualche aspetto della struttura, dello scheletro di una storia. Innanzitutto, una storia è una storia, no? Abbiamo detto, è una banalità, però molti autori partono con l'idea di raccontare una storia e poi fanno altro, considerazioni personali, descrizioni, approfondimenti, tutte cose buone, ma non solo una storia. Una storia deve avere alcune cose immancabili, un personaggio, per esempio, almeno uno, e un punto di vista. Dall'inizio, fin dalle origini dell'atto del narrare, chi racconta una storia lo fa con un punto di vista. Oggi gli studiosi di narratologia distinguono tra narratori omodiegetici, eterodiegetici, extradiegetici e intradiegetici, insomma, chi è il personaggio che racconta la storia? È un personaggio del racconto, o è un narratore onnisciente, o è il personaggio di un racconto che si avvia all'interno del racconto? Adesso non sto qui, molti di voi conosceranno già queste distinzioni tecniche e colte. In ogni caso, anche lo scrittore, quando racconta la sua storia, senza chiamarlo omodiegetico o eterodiegetico, deve sapere bene a chi la faccio raccontare questa storia, perché ho notato che a volte non lo si sa, a volte il punto di vista cambia, a volte è un punto di vista che il lettore, l'autore ha preso così, ma che non condivide fino in fondo, e questo è importante, perché poi anche anche quando è un narratore onnisciente, il punto di vista ha sempre una voce particolare che è quella e che non si può cambiare. Anche quando lo raccontate in terza persona, con una terza persona onnisciente, dovete trovare una voce specifica. Un altro aspetto che non può mancare in una storia è il movimento. Cioè, può essere sottile, impercettibile, però una storia deve avere un movimento, non è un quadro fermo. E uno dei compiti più difficili dell'autore è capire dove comincia e dove finisce la storia, perché spesso noi non è che ideiamo la storia come un ingranaggio già delineato, spesso noi abbiamo un'idea di ciò che succede ad alcuni personaggi, ma quando è che facciamo partire la nostra storia, quando è che diciamo la storia è finita? Questo è uno dei compiti più difficili, spesso non ci si pensa, ma abbiamo fatto una lezione intera sull'incipit, anche il finale meriterebbe una lezione intera che non facciamo in tempo a fare, ma è importante capire dove attaccare con la storia, ma anche dove finirla, perché tutte le storie potrebbero andare avanti. In parte, parlando della suspense, abbiamo accennato anche a dove finire, ma anche questo è un aspetto importante. Un terzo aspetto delle storie è che in esse c'è un'emozione dinamica, e questo significa che il racconto ha a che fare con le emozioni provate dai personaggi e che raramente le emozioni finali sono le stesse di quelle iniziali. Ha un po' a che fare col discorso dei personaggi e dei valori che dicevo prima, quindi deve esserci movimento, un'emozione dinamica, quindi un movimento, un cambiamento di emozione e un punto di vista che voi sappiate quale sia. E partendo dal concetto che una storia è una storia, in essa deve esserci narrazione. Ora qui io, prendendomi qualche libertà terminologica, definisco narrazione come il racconto da parte dell'autore di un flusso di eventi nella forma più condensata possibile. Poniamole dove raccontare un viaggio da Lugano a Milano, e io posso raccontare il viaggio nel dettaglio, descrivendo nel dettaglio le emozioni dei viaggiatori e tutto ciò che succede loro. E invece posso riassumere dicendo che partirono da Lugano alle 4 del pomeriggio, era un giorno afoso, alla dogana di Chiasso furono fermati per un controllo ma li lasciarono ripartire subito, poco prima di entrare a Milano incontrarono un violento acquazzone. È chiaro che io sto riassumendo moltissimo il viaggio da Lugano a Milano e questa è la narrazione, un rapporto condensato degli eventi, e scegliere quando fare un rapporto condensato degli eventi, quando invece scendere nei dettagli, soprattutto quali eventi raccontare nel rapporto condensato, è uno degli aspetti più difficili della narrazione. Voi dovete capire che la narrazione non può dire tutto, ma non può neanche dire nulla, e a volte alcuni colpi di genio in questo senso hanno reso grandi alcuni romanzi. Si pensi a La sventurata rispose nei Promessi sposi, non per niente questo è un esempio di narrazione super condensata. Bene, nella prima versione dei Promessi sposi invece c'era tutto il racconto di ciò che portò alla perdizione questa monaca, ma con La sventurata rispose già si capisce tutto, allora perché non riassumerlo così? Però non è così facile rendersene conto quando nella prima versione hai scritto tutto il lungo racconto, no? E quindi saper accorciare, saper condensare laddove è necessario è un altro aspetto importante quando si analizza lo scheletro, la struttura di una storia. Uno degli elementi portanti di questo scheletro è poi la descrizione. È importantissima la descrizione perché mantiene il lettore ancorato al mondo della storia, e ogni racconto ha elementi di descrizione. Il problema a volte della descrizione è che essa è statica, cioè quando voi descrivete non mandate avanti la storia. Quindi ci sono alcuni trucchi, per esempio usare il più possibile una descrizione evocativa e non esaustiva, quindi non c'è bisogno di descrivere un luogo esattamente com'è, ma individuare anche qui gli elementi che lo riassumono nella sua natura, oppure una descrizione in corsa, per dire io posso far notare a un personaggio che si reca a un appuntamento il freddo della mattina e l'ombra inquietante del campanile, magari descrivendo le sue emozioni in rapporto a queste cose, e non partire genericamente dicendo il campanile stagliava un'ombra inquietante ed era una mattina fredda, bla bla, e poi mettere in scena il personaggio, no? Descriviamo il più possibile l'atmosfera, l'ambiente, facendolo, misurando le reazioni di questo ambiente nei pensieri del personaggio. Questo è un aiuto. Allo stesso modo, descrivendo i personaggi stessi, spesso più che descriverli in terza persona genericamente, si può descrivere la reazione che un personaggio suscita sugli altri personaggi, e questo è una descrizione, resta una descrizione, ma perlomeno una descrizione in corsa, una descrizione più dinamica. E ciò che invece succede internamente a un personaggio, quando è descritto senza la mediazione di un gesto, è un altro elemento, è l'introiezione. E anche l'introiezione è molto utile, necessaria e vantaggiosa in un romanzo, perché cioè, se uno si sofferma a descrivere lo stato d'animo di un personaggio, questo viene solitamente preso in simpatia dai lettori. E poi scatta un processo di complicità e in più la ragione delle azioni del personaggio e della storia sembrano più plausibili se uno ha fatto vedere quali meditazioni hanno portato il personaggio ad agire in un certo modo. Il problema è che anche l'introiezione è statica, così come la descrizione. Anche qui usarla in maniera dinamica, questa introiezione è utile. Per suggerire emozioni e sentimenti, per esempio, è utile fare un lavoro sulle sensazioni, cioè ci si dimentica sempre scrivendo che ci sono 5 sensi. Se ci pensate, è una cosa che nella prima stesura si lascia spesso cadere. E invece interroghiamoci, ho usato davvero tutti i 5 sensi per descrivere questa cosa? Usiamoli, insomma. A volte uno fa un intero romanzo descrivendo ciò che i personaggi vedono e non c'è un solo accenno al tatto, al gusto, all'odore. Nella vita non è così e quindi appunto dobbiamo stare attenti di ricordarci di questo. Inoltre, per suggerire la solitudine di un personaggio, che è un aspetto di introiezione che uso da solo nella sua stanza, magari funziona meglio l'accenno a una lattina che rotola nella strada deserta più giù che non andare dentro nella sua mente e descrivere le emozioni. Quindi ciò che uno sente, ciò che uno annusa, ciò che uno vede è utile per descrivere i suoi sentimenti interiori, ecco, non si sta descrivendo l'esterno, si sta descrivendo l'interno con mezzi esterni. Poi, dalla descrizione all'introiezione, passiamo all'azione, che è un po' la base della storia, no? L'azione si presenta come dialogo, o come quelle che io chiamo manovra strategica, oppure come transizione. Il dialogo, poi abbiamo già parlato di tutti questi aspetti, il dialogo è la narrazione senza filtri, no? Abbiamo fatto una lezione intera, anche nel caso dell'indiretto, nell'indiretto libero, il dialogo è impresa diretta. È importante non eccedere nel dialogo, che può essere una via di fuga, a volte è più facile far parlare i personaggi che mandare avanti la storia, però neanche dimenticarlo. È importante non, abbiamo visto parlando del dialogo, non copiare com'è nella realtà, ma che sia invece verosimile ma non uguale. Ecco. La manovra strategica consiste nel fatto che nella maggior parte delle storie ci sono due personaggi che sono in qualche modo su poli opposti e i due cercano di capirsi oppure di ottenere la stessa cosa o di ingannarsi a vicenda, ma la storia consiste in una manovra di studio, di avvicinamento, di repulsione fra due personaggi e anche questa è una cosa che si ritrova in quasi ogni storia, no? Una storia può diramarsi in maniera completamente diversa a seconda del tipo di storia che sia, però questa manovra strategica di due personaggi che si studiano c'è quasi sempre e il fatto che ci sia nel vostro romanzo o nel vostro racconto può essere un elemento con il quale creare tensione, con il quale catturare il lettore. E un terzo elemento è di azione, sempre cioè ciò che manda avanti la storia, è la necessità di introdurre a un certo punto una transizione. La transizione vuol dire come far spostare i personaggi da un luogo all'altro. A volte ci sono degli autori che si interrogano per ore, tipo come faccio a far uscire quel personaggio dal ristorante e portarlo in chiesa. Ora io posso dire Paolo uscì dal ristorante e poi si diresse in chiesa. Posso dire dopo essere uscito dal ristorante Paolo entrò subito in chiesa e... Oppure posso dire più tardi in chiesa, dopo aver finito la scena del ristorante. Oppure posso mettere 3 asterischi alla fine della scena del ristorante e ricominciare direttamente in chiesa. Sembrano banalità, ma sapere come staccare, come attaccare con la scena successiva è molto importante, sono piccole cose molto importanti, come quando vi dicevo dove condensare gli eventi e dove invece stare nei dettagli. Da lì può dipendere tutto il senso di una narrazione. E quando si revisiona lo scheletro della propria storia, andare a vedere le giunture, cioè le transizioni tra una scena e l'altra, può dare più solidità allo scheletro intero della storia, perché se le giunture funzionano la storia dà un'impressione di fluidità maggiore. Durante la stesura di un racconto, di un romanzo, e mi avvio alla conclusione, possono presentarsi numerosi intoppi, e lo vedremo, poi li studieremo analizzando i vostri racconti o le vostre idee. E molti intoppi possono essere risolti analizzando lo scheletro della storia, come ho cercato adesso di suggerire, con qualche aspetto anche badando alla struttura della storia. In genere durante la prima stesura è più importante tirar fuori lo scheletro della storia che non soffermarsi a lisciarlo e a oliare le giunture, però quando non si riesce a proseguire può essere utile tornare alla scaletta, può essere utile fare questo lavoro di analisi già in corso. E, per esempio, si può inserire un fatto imprevisto che ravvivi il ritmo della narrazione, oppure si può fare una pausa non narrativa, proprio smettere di scrivere e lasciare riposare un po' il materiale per giorni o per settimane. L'intoppo può essere dovuto a molti degli aspetti che noi abbiamo analizzato, uno sbaglio nel punto di vista dal quale raccontare la storia, magari noi non ce ne rendiamo conto, ma a un certo punto non sappiamo più come andare avanti perché abbiamo sbagliato il punto di vista, quindi ricordiamoci di verificare il punto di vista, oppure può essere un distacco emotivo che noi sentiamo nel confronto della storia, come se fosse lontana da noi, e questo di solito vuol dire che non abbiamo fatto un buon lavoro sui personaggi, che stiamo parlando sempre di noi stessi, ma che i personaggi noi come autori non li sentiamo ancora come veri, quindi figuriamoci chi legge, oppure abbiamo sbagliato nel capire dove comincia e dove finisce la storia. Anche lì non è così facile, partire male o avere in mente il finale sbagliato può rovinare tutta la storia. Per superare l'intoppo aiuta a pensare ai personaggi, approfondire proprio i personaggi, al di là della narrazione, approfondire come sono fatti i vari personaggi, e a volte giova ricordarsi anche della possibilità di usare i cinque sensi per descrivere luoghi che sentiamo distanti da noi, personaggi che sentiamo distanti. Insomma, la vita è fatta di cinque sensi per lo più, e quindi usiamoli. E, se la storia invece si blocca proprio, non riusciamo più ad andare avanti, può essere utile, magari abbiamo preso una direzione proprio sbagliata, può essere utile tornare all'idea originale, che è cioè che stiamo discutendo adesso. Ma di cosa parla questa storia? Magari in realtà c'è qualcosa, una falla a livello dell'idea originale, ecco. Ogni tanto andare a ripescare l'idea originale e ricordarsi com'era, di che cosa si voleva parlare, può essere utile. Poi un ultimo accenno alla revisione. La revisione meriterebbe più spazio perché è comunque importante, fondamentale per fare una buona storia. Noi non ne abbiamo, però scrivere non è così difficile come rendere leggibile ciò che si è scritto. Cercheremo anche noi, poi quello che facciamo in realtà poi è anche revisionare quello che si è scritto, provare a leggere quindi la storia con gli occhi di un altro, togliendo ogni pesantezza, ogni spiegazione superflua. O aggiungendo se necessario, a volte per qualcuno è necessario aggiungere magari qualche dettaglio concreto che si era dimenticato di mettere nella prima stesura. Diceva Laura Grimaldi che come un quadro, un romanzo, un racconto va rivisto nell'armonia del suo insieme e osservato ad una certa distanza, perché se questo o quel particolare del dipinto osservati da vicino possono risultare addirittura perfetti, da lontano potrebbero apparire disarmonici rispetto al resto dell'opera. Quindi lasciarla riposare un po' e guardarla con distacco, quello che dicevo anche riguardo ai racconti, voi scriveteli, poi lasciateli un po' e provate a guardarli con più distacco. In fase di revisione io sto attento in particolare a cinque aspetti. Il primo è il ritmo. Cioè, la storia non trova quasi mai subito la sua strada. All'inizio c'è qualche mancanza di ritmo, anche facendo una scaletta. E soprattutto nella prima parte si può imboccare false piste, equivocare sull'importanza di alcune scene o su alcuni personaggi. Questo va verificato facendo una lettura che badi proprio al ritmo della storia. Poi lo stile. Quindi rivedere, questo è un lavoro proprio di revisione, quello anche che si fa in correzione di bozze, rivedere l'uso delle parole, la scelta degli aggettivi, degli avverbi, usarne pochi per esempio di avverbi, evitare le ripetizioni, le assonanze, perché in italiano anche le assonanze sono brutte, uno magari non ha questa abitudine verbale anche a leggere ad alta voce, ma l'assonanza sta male, le frasi fatte, i cliché, le frasi scritte per pigrizia, quelle che vengono in automatico, misurare la costruzione delle frasi lunghe o brevi a seconda della situazione, il paragrafo, che è il vero mattone dell'unità narrativa, il paragrafo, cioè un paragrafo deve esprimere un concetto principale, non cinque, altrimenti fa cinque paragrafi, cioè è il paragrafo che manda avanti la storia, e anche il ritmo da dare ai paragrafi è importante. Di solito uno pensa alle frasi o alle parole e non si pensa abbastanza ai paragrafi, che sono la vera unità narrativa delle storie. E quindi dobbiamo essere onesti, questo paragrafo serve a questo, e poi c'è questo che serve a quest'altro, non un paragrafo indeciso. A volte quando scriviamo un paragrafo non sappiamo bene dove andare, in fase di revisione dobbiamo decidere a cosa serve quel paragrafo. Il terzo aspetto, i personaggi. Strada facendo i personaggi cambiano carattere, magari alcuni diventano protagonisti, altri si approfondiscono, alcuni sono da eliminare durante la seconda stesura. Dobbiamo proprio verificare se si comportano in maniera coerente con l'immagine che abbiamo voluto dare e se sembrano persone in carne e ossa, cioè se escono dalla pagina oppure no. E poi anche con i personaggi ci sono degli errori grossolani, tipo uno che mette un abito caldo, un abito leggero in una giornata calda, cioè anche se c'è una piccola imprecisione nel descrivere un personaggio, uno che fa un dato lavoro e fa una cosa che nessuno che fa quel lavoro lì farebbe mai, e dà un senso di astrattezza e di inverosimiglianza a tutto il personaggio, anche il singolo errore. Per questo anche il lavoro sui personaggi è importante. Il quarto punto, i dialoghi, ne abbiamo già parlato più volte, devono essere efficaci, può essere utile, non devono essere troppo esplicativi, l'autore spesso approfitta dei dialoghi per spiegare ciò, cose che vuole dire, questo è sbagliato. Può essere utile leggere ad alta voce, comunque è vero che non devono mimare la realtà, però devono dare un senso di parlato, e quindi se li leggete ad alta voce un test è presto fatto. E poi alla fine la struttura, che è un po' quello di cui stiamo parlando, anche qui allontanarsi e vedere la storia nel suo insieme, misurare se sia coerente in tutte le sue parti. La tensione deve essere percepibile, quindi la tensione narrativa, durante tutta la storia, con alti e bassi, ma ci deve essere un filo di tensione. Può essere utile a volte tenerla su questa tensione, facendo quello che nelle scuole di scrittura si chiama un foreshadowing, cioè un'anticipazione di fatti eclatanti che verranno dopo. A volte è più efficace mettere un'anticipazione, un presagio di un fatto che realmente accade. Naturalmente quando voi mettete un presagio, l'abbiamo visto parlando della suspense, quando poi accade il fatto deve esserci un elemento di sorpresa, perché altrimenti se voi fate presagire qualcosa e succede esattamente quello, c'è un calo di tensione. Però andare nella prima parte, quando ancora non si sapeva dove si andava a parare, e inserire qualche presagio di come poi la storia andrà a finire, è un'operazione che sembra banale ma che è molto utile. In effetti la fanno tutti gli scrittori, perché noi alla fine abbiamo una visione completa che all'inizio non avevamo, e quindi dobbiamo recuperare un po' quello che eravamo nella prima parte, quando non sapevamo ancora dove andare a parare. Basta inserire un aggettivo, una premonizione, un annuncio di qualcosa che poi succederà, e si crea già una linea di tensione, un filo di tensione continua, poi con i suoi climax e anticlimax, con i suoi alti e bassi, però il filo deve esserci. E soprattutto alla fine, verificando la struttura, dobbiamo chiederci: abbiamo dato risposta a tutte le domande che avevamo all'inizio? La nostra intenzione narrativa è stata realizzata? E soprattutto abbiamo dato al momento giusto la risposta alle domande, perché spiegare troppo presto un mistero nella narrazione, un'incognita, o troppo tardi può rovinare un'intera storia. E deve esserci un carattere unitario, ecco. Alla fine l'ultimo lavoro in fase di revisione, misurando se togliere o inserire una descrizione, se mettere un flashback, se anticipare un capitolo rispetto all'altro, è misurare se la narrazione ha un carattere unitario, perché spesso noi la scriviamo in maniera frammentata, visto che non è che abbiamo tempo per scrivere di fila una storia, però alla fine deve dare l'impressione di qualcosa di unitario. Questo in fase di revisione. Sono stato rapidissimo perché in conclusione volevo citarvi una frase di Raymond Carver, pronunciata nel suo ultimo discorso tenuto in pubblico il 15 maggio del 1988. Raymond Carver citò una frase di Santa Teresa che diceva: le parole conducono ai fatti, preparano l'anima, la rendono pronta e la portano alla tenerezza. Un pensiero che Carver, in questa sua ultima lezione, definisce limpido e bellissimo, anche per l'uso di parole che oggi sono cadute in disuso o vengono equivocate come anima e tenerezza. Le parole conducono ai fatti, preparano l'anima, la rendono pronta e la portano alla tenerezza. Dice Carver che questa frase andrebbe meditata a lunga, perché contiene un insegnamento profondo che permette tra l'altro a noi di assimilare tutta la sapienza artigianale che abbiamo cercato di spiegare in queste lezioni, dandole anche un senso più profondo. Carver mette in relazione la frase di Teresa al racconto di Chekhov, Il reparto numero 6, dove un personaggio che si chiama Mosaika, ricoverato in ospedale nel reparto per malati di mente, si occupa dei suoi compagni di reparto. È una sorta di tenerezza, riflette su questa tenerezza che è addirittura inconsapevole, lui lo fa perché imita gli altri infermieri. E Carver dice che questa tenerezza, anche se inconsapevole, è comunque una strana cosa bella a cui siamo chiamati ad assistere. E poi sempre dal racconto di Chekhov riporta la discussione fra due medici che parlano dell'immortalità dell'anima. Entrambi non credono all'immortalità dell'anima, ma uno dei due a un certo punto dice, nel racconto di Chekhov: eppure ho come la sensazione di non dover mai morire, o a volte penso tra me e me, vecchio relitto, dovresti essere già morto, ma poi sento una vocina nell'anima che dice: non dar retta, tu non morirai. Secondo Carver, prima ho parlato di tenerezza e poi di anima nel racconto di Chekhov, quella vocina dell'anima parla anche a noi, no? E dice: anche il modo, dice Carveri, in cui abbiamo bandito nella nostra mente certi concetti sulla vita o sulla morte cede di colpo e inaspettatamente il passo a una fede magari di natura fragile ma insistente. E per Carver sicuramente c'è questa fede, questa fiducia nel potere delle parole, che è quello che dice anche la frase di Santa Teresa. Le parole, dice lui, quelle giuste, quelle vere, che possono avere lo stesso potere delle azioni. Le parole conducono ai fatti, preparano l'anima, la rendono pronta e la portano alla tenerezza. Perciò Carver conclude questo suo ultimo discorso, prima di morire, con un appello a non scordare parole come anima e tenerezza. Dice, fate attenzione allo spirito delle vostre parole, delle vostre azioni. È una preparazione sufficiente, non c'è bisogno di altre parole. Ecco, secondo lui, ogni scuola di scrittura potrebbe riassumersi in questa frase di Madre Teresa, di Santa Teresa, scusate, naturalmente è un approccio un po' contemplativo, però è importante secondo me anche ricordare questo approccio contemplativo che sta anche nel potere delle parole, perché dopo tutto noi facciamo un grande lavoro artigianato di cucina di scrittura, è importante però ricordarsi del potere che hanno le parole, del potere che hanno alcune parole di risvegliare cose nascoste nella nostra vita, e questo è anche una forte responsabilità per chi scrive, quindi anche quando voi badate agli aspetti più tecnici, più artigianali, non dimenticate che le parole conducono ai fatti, preparano l'anima, la rendono pronta e la portano alla tenerezza. Ecco, finiamo la parte teorica con un po' di ritardo, ma sono andato più veloce possibile. Se qualcuno ha qualche domanda, intanto che preparo le idee per oggi, può farla. So che sono andato un po' veloce, di per sé ho riassunto molti concetti, ma poi salteranno magari fuori ancora analizzando le idee. Allora, c'è qualcuno in particolare che sa che mi ha spedito la sua idea nei giorni scorsi e vorrebbe vedere? Sì, arrivo. Allora, questa è dura da risolvere. Riccardo, è la storia di Riccardo, che è un ragazzo di 20 anni ed era al primo anno di università quando gli accade un grave incidente. E 3 mesi dopo, all'inizio della storia, quindi giusto, sarebbe in coma al reparto di animazione al Policlinico di Milano. Però la sua coscienza comincia lentamente a risvegliarsi e a percepire quello che un tempo era il suo mondo, la sua famiglia, i suoi amici, i suoi compagni di facoltà e di appartamento. Nel frattempo a un amico d'università viene l'idea di andare da Riccardo a ripetergli l'esame che sta preparando. Sua sorella gli porta i CD del suo gruppo preferito ad ascoltare, una sua amica un po' originale porta perfino dei quadri e glieli descrive ad alta voce, tutto sotto gli occhi scettici di conoscente dottore. Ma le visite accelerano il risveglio di Riccardo con conseguenze inattese. Ora, io leggendo questa idea per una storia, la storia di un risveglio dal coma, mi sono detto, cioè è la storia del risveglio o il risveglio è la chiave per la risoluzione di un'altra storia? Cioè il nucleo della storia mi sembrano queste conseguenze inattese, perché di per sé uno che poi va in coma e si risveglia non è ancora una storia, è solo un evento. E se non sbaglio, il fatto che lei abbia messo conseguenze inattese vuol dire che non ha ancora pensato quali possano essere. Cioè, l'idea di storia è, appunto, ma qual è, di che cosa vorrebbe parlare questa storia innanzitutto? Perché per lei è interessante questa storia?
La cosa che mi interessa dire è vedere come, diciamo, fatto l'idea che mi stava venendo in mente quando io mi sono ammalato e questione del corpo se così mi accorgo in questo così inciso sulla, diciamo, sulla vita dei miei genitori, sui miei fratelli, e poi forse anche servita a recuperare alcuni rapporti con persone che non vedevo da tempo. Quindi, diciamo, la linea a me mi restava a contare questo. Il problema è che devo ancora trovare una conclusione, perché comunque...
Però è già qualcosa di diverso, Se non sbaglio è la storia di come una persona, pur essendo in coma ed essendo molto lontana dalla vita reale, concreta, riesca a influire sulle azioni di chi invece vive fuori dall'ospedale. È già una storia diversa da come è stata tracciata ed è già secondo me una percezione più originale, cioè c'è una persona in coma che si sta lentamente risvegliando, ma già nel suo essere in coma cambia la vita di chi ci sta intorno, no? Quindi vediamo che
il problema che mi ero bloccato è che diciamo la cambia in meglio, perché secondo me un momento di vita che si genera intorno a questa persona che è in me. Allora, il problema è che comunque questo movimento è un prezzo, cioè non c'è nessun bene che si ottiene senza un prezzo, un sacrificio, e il problema è che non è ancora ben chiaro quale sarà questo sacrificio
per lui o per gli altri. Sì, io aiuto a metterla sotto questo aspetto, comunque, è la storia di alcune vite, genitori, amici, che sono all'improvviso cambiate da quello che è successo a Riccardo, quindi di per sé non è solo la storia di Riccardo, o non è soprattutto la storia di Riccardo, quindi per me qui c'è bisogno di un altro, almeno di un altro personaggio forte. Già il fatto che qui sia citato solo Riccardo e gli altri siano a livello di comparse, l'amico originale, la sorella, ce ne vorrebbe almeno uno degli altri che avesse anche lui un'autonomia come personaggio e un problema forte, in maniera che Riccardo possa essere, e qui è quella, tipo, qui non manca il cambiamento del personaggio, del rapporto con i valori, il movimento, qui manca quella che io prima ho definito una manovra strategica, no? Manca un altro personaggio forte, secondo me, che reagisca insieme a Riccardo. Sì? Sì.
Cioè la sua scelta di sempre una persona che si risveglia con questo scritto nel testo, per cui cioè, funziona quel personaggio. E su trovare un altro personaggio, cioè fino a quei due che ci ho venuto me, che sono l'amico, che ha bisogno di ripetizioni, immagino tipo un'università che non ha più ripetuto un esame, si mandò male, una sessione, una cosa del genere. Ma se ripeti si accorge che c'è questo suo amico che non vede un po' e gli dice proviamo ad andare a ripeterlo. E così incontra la sorella che è un po' stupita, vede questo, cioè vedendo un amico portare il suo fratello, una persona senza nessun problema, cambia anche il suo modo di comportarsi, e poi un altro personaggio che pensava era anche originale.
Che gli descrive i quadri.
Quindi è un po', diciamo, un po' ero sul punto di mancare un po' di idee, sono andato a vedere un po' gli scritti della scuola di scrittura e sono riuscito a combinare con questa storia uno scritto che ho fatto, quello non so se lo si ricorda, la descrizione della stanza con un quadro di Dalì.
Non precisamente, però devo averla letta. Ma per quale esercizio era? Per quale esercizio era?
Per la descrizione, cioè per
l'ambiente. Sì, giusto.
E visto che appunto questo personaggio qua che mi è riuscito simpatico, ho trovato un modo di introdurlo nella questa storia. Anche perché ho mente bene un paio di due persone di riferimento da questo punto. Ho visto che finora ci sono questi due.
Sì, no, secondo me già parlandone così un certo materiale c'è. Il problema secondo me è che ancora quei personaggi, a parte l'amico che ha un suo problema, che sta andando male a scuola, gli altri sono unicamente definiti da Riccardo. Cioè addirittura è la sorella di Riccardo. Ecco, io farei un lavoro per dare vita propria a questi personaggi. Sì, in maniera che la sorella abbia una sua vita con i suoi problemi, i suoi guai, le sue storie, le sue cose, e che poi questi possono venire cambiati dalla presenza di Riccardo, perché finché è nel ruolo vassallo di la sorella di Riccardo è come un circolo autoconclusivo, cioè darei autonomia a questi personaggi. Alla fine, se questi personaggi hanno tutte le loro storie, c'è questa cosa molto potente del personaggio che in coma pensa in prima persona e influisce sulle vite degli altri, però bisogna che gli altri abbiano una vita. Ecco, così a occhio e croce io terrei questa idea e la approfondirei presentando dei personaggi, anche per capire? Sì, infatti. Bisogna che i personaggi siano abbiano un po' più di spessore, quindi io approfondirei questa idea lavorando proprio senza pensare ancora, perché ho visto che la difficoltà è su che movimento dare alla storia, no? Cosa succederà, come andrà avanti. Se non si riesce ad andare in quella direzione, stiamo pure per un attimo statici, ma almeno approfondiamo come sono fatti i personaggi. Poi alla fine, se lavoriamo davvero sui personaggi, qualcosa faremo succedere a quei personaggi. È chiaro che il problema della staticità con una storia su uno in coma si può presentare, è per questo che deve esserci molto dinamismo negli altri personaggi, secondo me. Non so se qualcuno ha qualche altra osservazione. Per ora, in questa fase, lavorerei sui personaggi, dopo prima o poi, però avendo già bene in mente i personaggi forti, vedrà che poi le idee sul come andrà a finire, secondo me, arrivano. In questo caso, come fase intermedia, lavorerei sui personaggi.
Anche perché i risvegli di malato si accompagnano spesso ai risvegli degli altri che lo hanno assistito, risvegli diversi, sono veramente compressioni.
Sì, sono quasi più interessanti, penso, per chi legge i risvegli degli altri, perché il suo, vabbè, uno che legge la storia di uno in coma dice, beh, o alla fine o muore o si risveglia, però non è che, invece come influisce nelle vite degli altri da spazio a infinite possibilità. Sì, io lavorerei proprio su questo. E quindi vediamo, vedremo. Allora, c'è qualcun altro che è presente e che ha portato l'idea? Sì, era quella della nonna. Allora, dovrei averla da qualche parte. Dove è andata a finire? Arrivo, eh. Ma... Ah, no, è qua. Allora... In realtà ha pensato di scrivere di quando a 94 anni è morta la nonna, giusto? E il giorno del funerale, al momento di portarla fuori casa per andare in chiesa, il vecchino si è accorto che la bara non passava dalla porta della camera da letto. È successo un pandemonio fino a quando non hanno trovato una soluzione che al nonno non è piaciuta affatto. Adesso riassumo un po' l'idea, prima di trovare una soluzione definitiva, ogni parente, i figli della nonna in particolare, hanno tentato di proporre una loro soluzione che in qualche modo esprimeva il loro carattere, cioè il tipo di soluzione esprimeva come sono fatti, no? E questo permette, attraverso come i personaggi risolvono quel problema, di descrivere anche un ambiente ai personaggi. Il personaggio principale è il nonno, dal carattere forte, rispettato da molti e da tutti considerato una bestiaccia dura. Racconta ambientato in un piccolo paese del sud, dove questi avvenimenti assumono proporzioni impensabili e da tragici si trasformano in comici, quindi è una sorta di commedia, tra virgolette, no? Un po' nera intorno alla bara che non passa dalla porta, e il nonno, uomo forte, che si confronta con questo problema, attorniato dai suoi figli, e ognuno dei figli dà una soluzione, prova a dare una soluzione diversa. Mi sembra un racconto potenzialmente interessante. Io penso che però dipenda molto, cioè fino a quando non hanno trovato una soluzione che al nonno non è piaciuta affatto. E qual è? È un po' il succo. Qui invece la fine bisogna saperla prima, a differenza. Sì?
Allora, in realtà la parte del genere della casa del minore è una grande distanza che loro hanno pensato di dividere per creare prima un'entrata, con una cucina, eccetera, e quindi veramente non hanno potuto entrare per la sua porta che andava in questa casa da letto che erano stati più grandi. Senza pensare che avevano aperto una porta piccola. Il tizio che è arrivato a portare la barra fuori la nonna era chiaramente destra, cioè inclinata per farla entrare perché non ci passava. Idiota, non ha pensato che qua avrebbe fatto la luce. Allora quando si è trattato di trovare una soluzione, allora si chiama un po' di lavoro.
Alla fine la soluzione definitiva è stata l'ultimo viaggio della nonna è stata calata dalla finestra. No,
non è stata calata perché questa finestra
andava sulla strada. È entrata dalla porta e è uscita dalla finestra.
Ma è possibile che non fare tirare fuori la nonna dalla finestra?
Qualcuno l'avrà proposto tra i vari parenti.
Certo, oppure immaginare le notifiche della porta che era bloccata. Però questo accadde, se nessuno accorge, quando mancava mezz'ora bisognava comprare la nonna in chiesa, per cui non si fa questa cosa. Si è scatenato davvero un pandemonio, per cui la questione era risolvere la questione. La difficoltà era la nonna che non c'era più, era diventata, cioè era tutti che poi dicevano.
Cioè si è spostato l'attenzione dalla nonna morta a come portare fuori la bara. Sì. Sì, e quindi ha un aspetto anche corale, no? Da quello che ho capito. Ah, ecco. A me sembrava che l'osservazione interessante è il personaggio principale è il nonno. No, ma lo mi dica.
Perché il nonno che non ha detto niente in quell'occasione, ma lui ha fatto un modo tutto suo per dimostrare che era piatto, poi è trasferito questa rabbia su altre scelte, quelle che sono dopo, giustificandosi a modo suo, perché lui era un comunista, lui era, per cui ha deciso per tantissimo di non andare più a quella legge nostra. In realtà non è una cosa perché non è nostro più durissimo, però. Allora adesso io continuavo per quello che è successo perché sono comunista e in realtà perché non ce la faceva, tutto poi tornava. Cioè lui senza dire voi, secondo me viene fuori questa storia, e soprattutto viene fuori un po' le figure
dei figli.
E della protesse e dell'idea che i suoi figli non si cioè, attraverso quello che pensano ma non dicono.
Secondo me l'idea è molto interessante, bisogna giusto scrivendola, i rischi che io starei attento a evitare è quello di trasformarla in una scenetta, specialmente avendola vissuta, cioè comunque perché sia un atto narrativo bisogna che questo personaggio del nonno abbia una evoluzione che durante la storia, se davvero vogliamo incentrare il punto di vista su di lui, che poi non lo so, magari non è il suo punto di vista, ma in ogni caso lui è il protagonista, quindi deve cambiare in qualche modo questo personaggio, deve avere un'evoluzione, deve rapportarsi in maniera diversa al mondo e quindi bisogna entrarci. Siccome il suo
però è tutta qua di gesti di osservarci di quello che ha fatto, che non ha fatto, che ha deciso di non fare.
Però bisogna misurare, dovrà decidere se far sì che lui veda con i suoi occhi, che quindi sia in qualche modo raccontata da lui, o se c'è un punto di vista esterno ma incentrato sui suoi pensieri.
Ah.
Però un punto di vista che è personaggio della storia oppure no? Che interagisce con gli altri o no? E quindi i sentimenti, le emozioni, il modo di essere del nonno sono comunque intuiti da qualcuno che non può entrare nella testa del nonno. Bisogna proprio tenere gli occhi fissi sul nonno raccontando questa storia, perché sennò rischia di diventare sia con il valore simbolico che però ha e uscire dalla finestra. No, secondo me è una buona idea. È una buona idea quella di incentrarla sul nonno, bisogna che non sia il nonno, figura già statica e cristallizzata nella mente, ma un personaggio che abbia anche lui la sua evoluzione e che sia in un modo all'inizio e che venga inspiegabilmente cambiato da questa imponderabile bara che esce dalla finestra, ecco, cambiato poi starà all'autore decidere in che senso, ma bisogna, perché uno dice perché racconto la storia di una bara che esce dalla finestra, no? Che storia è? La storia di una bara che viene fatta uscire dalla finestra e non dalla porta, no? È la storia di come, penso, da come la vedo io, un fatto così imponderabile, un po' assurdo, come una bara che è uscito dalla finestra al posto di uscire dalla porta, ha fatto sì che l'attenzione delle persone si spostasse e che quindi queste persone scoprissero qualcosa di sé che magari a cui non sarebbero arrivato, o mi sbaglio, o che il narratore scoprisse qualcosa delle persone. Cioè, anche un'altra cosa che farei è chiedermi proprio che storia è questa, di che cosa racconta questa storia.
È la storia di un parto con il corpo che è sacro, che è il corpo, che viene rotto da questi sentimenti. Quindi è una storia di discepoli non conclusi, e lui non va in chiesa perché la storia di sua moglie non è giusta, e quello è così, non è che si vanno a fare non va in chiesa. Questa donna, che non esce dalla porta, non esce veramente dalla sua vita.
Questo potrebbe essere, è una possibilità di vedere la storia, però come dire, secondo me non è un'analisi letteraria, ma raccontandola uno dovrebbe sapere se vuole andare in questa direzione o in tutt'altra.
Nessuno ha detto quando parla di personaggi, i personaggi non sono cambiati rispetto a una cosa che
c'è un po' più grande di cosa. È un gioco di forze più grandi, non c'è un modo, siamo al sud.
Però non ho capito tutti esattamente come era, nessuno mi ha sorpreso.
Sono usciti per quello che veramente erano. Che è comunque un cambiamento, perché normalmente di fronte a una morte uno, sì. Diciamo che questo evento, non la morte, ma l'uscire dalla finestra ha fatto cadere le maschere. E già, ecco, io direi che già questo è... di come un'assurdità capitata durante poco prima di un funerale faccia cadere le maschere alla gente. Questa, ecco, mi sembra che tenere bene in mente questa impostazione, perché poi l'autore saprà che queste maschere deve farle cadere, specialmente una, quella del nonno, no? E tenendo presente anche poi gli aspetti che si diceva di...
Quello che è successo, l'emozione della gente,
Sì, ma si capisce bene. Allora io terrei gli occhi fissi sul nonno, starei attento a non fare una scenetta statica, ma facendo vedere comunque un'evoluzione, e terrei bene in mente che cosa voglio raccontare. L'evoluzione potrebbe essere far vedere prima che succeda il fatto come tutto si stia addormentando nei gesti consueti, e poi a metà racconto, proprio come punto di stacco, succede questo evento imponderabile, e da allora le persone cambiano, nel senso che diventano se stesse. Lo metterei, la costruirei in questo modo, poi vediamo. Mi sembra un'idea potenzialmente interessante. C'è qualche altra idea in ballo? Vediamo. Maurizio Amidani. La miglior cioccolata di Parigi, la riassumo un po' perché l'idea è, allora, ci sono delle iniziali qui, perché non ho ancora pensato i nomi o... Comunque M è stato lasciato da R dopo molti anni di convivenza, non ha ancora superato il dolore della perdita e i tentativi per riconquistarla sono falliti, ha i sensi di colpa e ha un amore molto vivo, e però R ha un nuovo fidanzato, una nuova felicità. Lui comunque ha giurato amore eterno, ha giurato di aspettarla e non riesce a dimenticare tutto quello che hanno costruito insieme, no? Ha scritto tante lettere senza ricevere risposta, eccetera, e a un bel punto decide: devo dimenticarla. Decide di affrontare i propri fantasmi e per fare ciò sceglie una strategia, se vogliamo, un po' paradossale, cioè ripercorre alcune tappe, alcuni luoghi diventati simboli della loro relazione, cioè torna sui luoghi nei quali si è costruita la loro relazione praticamente. Ecco, dopo qui entra un po' più nel vago l'idea, a un certo punto un luogo in particolare, una certa pasticceria di Parigi molto famosa, diventa importante perché lì, nel corso di questo suo tentativo di cancellare il passato, succede appunto, però, incredibili coincidenze, sorprendenti avvenimenti, si incontrano sentimenti sorprendenti. Non ho ancora capito cosa succede, ecco un po' questo. Cioè l'idea di, a me è piaciuta molto l'idea di uno che per dimenticare il suo passato va a visitare come un pellegrinaggio i luoghi del passato, e nel luogo più mitico, più simbolico, nel luogo in cui sono stati meglio, in cui la coppia proprio si è costruita, da come ho capito, che è questa pasticceria, lì succede qualcosa di imponderabile. Da quello che ho capito succede che lui incontra proprio R, cioè lì la incontra, che però però è solo, come dire, l'inizio di quello che deve succedere. Ecco, mi sembra che abbia un'impostazione iniziale questa idea molto buona, è anche insolito come approccio, no? Una specie di pellegrinaggio nei luoghi dell'amore per liberarsi dell'amore, e poi al centro del pellegrinaggio, al fulcro del pellegrinaggio, incontra proprio lei. Dico, bisogna saperla descrivere questa scena, e però dopo da lì, nel senso che questa è un po' la prima parte dell'idea, qui bisogna averne una seconda, lei ce l'ha o ci sta ancora pensando?
Ci sto pensando, però è interessante.
Magari qualcuno ha qualche spunto.
È interessante, mi affascina molto l'idea di come attraverso una serie di coincidenze da costruire si arrivi lì in quel luogo, come se fosse una clessidra dove converge in quel posto e poi diverge perché si crea tutta una cultura per
cioè ognuna delle due è arrivata lì al luogo del loro passato,
caso di coincidenze strane, e da quell'incontro per tutte quelle persone, soprattutto per Emme, nascerà un qualcosa di diverso che probabilmente non aveva neanche immaginato. Poi,
un allontanamento da lei comunque
si può dirlo oppure no.
Questo bisognerà però no, bisognerà, nel senso che perché è molto in bilico questa storia, perché nel senso un uomo che cerca di dimenticare una donna va nei luoghi del loro passato e a un certo punto torna nel luogo che era più caro, incontra proprio lei per caso e sboccia di nuovo l'amore fra i due, mettiamo, è una storia che è un po', ecco, però attenzione, invece la incontra e quello è proprio quell'incontro lì, non so, quando la incontra si rende conto di non amarla più, l'amore è ancora più forte ma lei è ancora più, cioè, bisogna, quell'incontro è davvero molto importante, soprattutto la sua reazione, quasi più che la serie di coincidenze che ha portato lui ad arrivare lì, anche perché per lui non è coincidenza, no? Sta facendo il pellegrinaggio in tutti i ruoli, magari che lei per caso proprio lo stesso giorno, alla stessa ora sia arrivata lì, però è vero che è interessante vedere come è possibile che lei sia arrivata lì, però bisogna pur chiedersi lui come reagisce a vedersela lì. È qui che la storia diventa originale o scontata, secondo me. Il prologo è abbastanza originale come impostazione, perché per dimenticare lui va a ricordare, no? Però come reagisce all'incontro, e infatti anche leggendo la sua idea mi sono detto, cioè la parte più difficile è quella che ha lasciato in ombra, ecco. Ma neanche le coincidenze, come dice lei, è vero che la teoria, ma a quel punto lì come reagiscono, cosa fanno, quali echi ha nel loro futuro, e poi starei ben attento dove cominciare a raccontare la storia, visto che lei comincerebbe proprio lì, nella pasticceria, però lì nella pasticceria dove i due si incontrano, il lettore non sa ancora chi sono e che passato hanno dietro, comincia proprio in medias res, e quindi poi questo necessita sicuramente dei flashback, ecco. Potrebbe essere interessante, la butto lì solo come idea, quello che mi è venuto, ripetere nella storia, questo forse le può piacere, questo incontro fra i due nella stessa pasticceria, no? Che venga però visto e filtrato in epoche diverse, nel senso che lei nella sua storia racconti spesso i due che si incontrano a questa pasticceria in Rue de Rivoli 226. È come se lei descrivesse tanti incontri diversi in tanti stadi temporali della loro relazione diversa, e uno di questi incontri è il primo. Magari dove si sono conosciuti, dove l'amore è sbocciato. Uno di questi è l'imprevedibile coincidenza del tornare a incontrarsi quando lui andava per dimenticarla. E però in mezzo metterne degli altri, no? Cioè vedere un po', studiare la loro relazione scandita dagli incontri in questa pasticceria. La butto lì come a me è venuta in mente, perché è una sorta di, è come se fossero sempre lo stesso incontro, cioè sono sempre le due stesse persone che si incontrano nella stessa pasticceria, però cambia, se lui è completamente diverso ogni volta, lei è completamente diversa ogni volta, e diversi sono i percorsi, allora terrai proprio la macchina da presa lì, nella pasticceria, cioè quasi una cosa, due persone che continuano a rincontrarsi nella stessa pasticceria ma sono sempre diverse, e uno si chiederà, ma l'ultimo incontro quale sarà? Oppure quello che ho letto all'inizio del romanzo? Adesso la butto lì così, ma come idea di storia un po' sul filo dell'assurdo, no? Che mi sembra che sia la sua intenzione. Romanzo o racconto, ecco, è un po' complesso da scrivere questo, però gioca un po' con il tempo. È come se racconta lo stesso avvenimento, ma lo racconta in fasi temporali diverse. A me è venuta questa idea, magari qualcuno ha qualche spunto ulteriore per questa storia complicata.
L'importante è
scatenarsi di vecchie discipline che ti portano a eventualmente a successive complicazioni, coincidenze future, oppure se tu vuoi avere l'idea che la cosa importante è quello che succede dopo, indipendentemente da quello che ha portato il personaggio.
Sì, è che per intanto appunto le coincidenze non ci sono ancora, c'è l'unico cioè, lavorando su quello che c'è, è il fatto strano di uno che va in un bar dove ha magari conosciuto l'amore della sua vita per dimenticarlo e incontra di nuovo l'amore della sua vita, no? E quindi c'è l'incontro dove si sono conosciuti, lì quando erano felici e lì quando lui va per dimenticarla, e sempre nello stesso bar si incontrano le stesse due persone. Questo fatto l'abbiamo.
Perché simboleggia un po' il percorso che lui fa questa festa.
Sì, però che è che sarebbe un racconto, nel senso che adesso io lo ammetto, anch'io sto ragionando da romanzo, essendo un racconto, cioè la scena umanamente comunque così interessante, uno che va in un bar per dimenticare una donna e incontra quella stessa donna, che io starei su quella scena lì, casomai come in un gioco di specchi, lui lì si ricorda di tutte le altre volte che ci sono stato e lei anche, e allora lì si può far vederla, però a un certo punto poi anche questo racconto dipenderà tantissimo dal finale. Sì, l'unica è falsare le carte, no? Avere tanti finali, avendo tanti finali, la scena è il finale, questa scena è il finale di una lunga storia. E se lei fa un racconto e descrive solo il finale di una lunga storia, in qualche modo è già un escamotage. E se lei oltretutto non lo fa una volta, ma nello stesso finale fa vedere diverse possibilità di come potrebbe essere andata a finire la lunga storia, non so se mi spiego, potrebbe essere un elemento originale. Alla fine nemmeno il lettore non sa più qual è il vero finale. Io seguirei un po' questa via qui. Ricordando che il racconto stesso è un finale, perché lei un racconto non fa in tempo a raccontare tutta la storia, e quindi io partirei proprio facendo capire che questo racconto è il finale di una lunga storia e poi scomponendolo come in un gioco di specchi, non so, proverei proprio questo, e quindi effettivamente sì, partiamo subito dalla pasticceria, confondiamo subito le carte, in maniera che uno non sa se lei sta descrivendo il primo o l'ultimo incontro, ecco. Giocherei un po' su questa rifrazione, è un racconto molto difficile da scrivere, molto visuale, ecco, in un certo senso. Si vede questa coppia che si incontra e non si sa se è il primo incontro, l'incontro di un amore maturo o l'ultimo incontro. Ecco. Beh, merita di lavorarci, sì.
A livello di pittura e provocazione, chiederei con le critiche di Lore, di Asimo, un racconto classico, ricchissimo, in cui c'è un momento fa per caso da congegno. Lo so, io avrei qui, Andrea.
No.
E la storia è bellissima. Ci sono due persone che sono sotto un treno, sono due sposi, e si vogliono bene, il treno sta imponendo un po' bello da un trenino, e ma insomma, vogliono bene, ma cosa sarebbe successo se tu quella volta avessi detto fa volare? Entro dei piccoli gruppi tra i lavoratori ormai di una certa età, e davanti a loro sono diventato un uomo, un omino con una sfera di cristallo, il quale fa ridere, Asimo è bravissimo, molto più di me, cosa sarebbe successo se, e quindi in effetti, se non
avessi
fatto una quella volta, sarebbe successo qualcos'altro, e così via. Non racconto, non è che detto, non racconto, la genialità, che però è proprio una serie di ipotesi all'incontrario.
Sì, assomiglia un po' a questo, assomiglia anche a Fear Sliding Doors, è un genere di storia che gioca con le storie, perciò è difficile da realizzare, però quando riesce bene può essere curioso, specialmente per un pubblico che sappia cogliere il meccanismo di gioco che sta dietro, quindi bisogna metterlo un po' in risalto, però mi sembra che su questa idea ci si possa lavorare. Bene, come anche, non so, qualcun altro è qui che mi ha mandato l'idea, così non leggiamo le idee di non presenti. Nessuno di voi? O ne abbiamo già parlato l'ultima volta? Simone Gattamelata, non c'è? Ah, eccolo. Questa è un'idea invece molto diversa dalla sua, nel senso fitta di azione. Allora, c'è un ragazzo molto esuberante, settimo figlio di una famiglia di agricoltori, che durante il giorno aiuta la famiglia al mercato di malavoglia, mentre la notte aiuta chi ha smarrito delle cose, tra virgolette, a ritrovarle. E qui non ho capito bene che lavoro farebbe, quindi?
Diciamo, il
adulto. Ah, ecco, appunto. Quindi è un ladruncolo che si para con il senso of humor, eh? Insieme a un amico d'infanzia, una guardia cittadina un po' baldanzosa che non sa di questa attività di ladruncolo, e a una donna molto religiosa che vede solo bianco o nero, si ritrova a indagare su delle strane apparizioni notturne che hanno spaventato i cittadini, fatto vittime e infine rapito due gemelle. Strani avvenimenti che sono cominciati da quando il circo è arrivato in città. Questi personaggi indagano, tutte e tre insieme, vengono però incastrati chi in un modo o nell'altro, cioè resi bloccati, quando stanno per arrivare vicino alla verità, vengono impossibilitati ad agire. Questo però non li ferma e loro riescono alla fine ad arrivare a un happy end, liberando le due gemelle e sconfiggendo il cattivo, tra virgolette. Ecco che mi sembra che il cuore della storia è interessante, l'idea del personaggio. Poi il cuore della storia lo vedo ancora un po' assente, nel senso che strane apparizioni notturne vuol dire tutto e non vuol dire niente. Cioè, di per sé, anche qui la domanda è di che cosa vogliamo che racconti questa storia, cioè di che cosa parla questa storia, che racconto è? È un racconto, sembrerebbe una storia sul thriller, ma è ancora un po', ha tanti fili ancora un po' slegati, ecco, bisognerebbe darle una maggiore unità, mi sembra. Nel senso che il ladruncolo che si trova a indagare insieme a un amico d'infanzia, guardia cittadina, è buono, ma però sono ancora personaggi, non so.
I personaggi sono forti tra di loro, quindi un po' anche accrescere i personaggi che hanno fatto. Adesso sono già vicino a fare. Insomma, anche il trovato in varie situazioni con il tempo, quindi modi diversi di affrontarle.
Sì, va sviluppato ancora un po', bisogna sapere cosa sono queste strane apparizioni notturne, perché un anonimo cattivo dovrebbe spaventare i cittadini, fare vittime, rapire gemelle, cioè quale motivo ci sia, è legato al circo davvero?
No, diciamo sì, è legato al circo.
O il circo è una falsa pista?
Esatto, cioè lui è stato grazie al circo per capire, sì, grazie al circo per capire. C'è gente molto strana al circo, si può muovere, non tira.
Questo è credibile, sì.
Quindi è un tipo strano. Cioè un tipo strano, se riesce a utilizzarsi in circo adesso è molto molto strano.
E questo ci porta sulla giusta strada, perché ecco, è importante in un racconto del genere, quando c'è un cattivo tradizionalmente inteso, è importante approfondire bene anche questo personaggio, che deve essere credibile, avere dei moventi. Non basta approfondire i tre, che posso capire, la donna molto religiosa, la guardia cittadina e il ladro, uniti possono fare un bel trio, no? E questa è una buona cosa di partenza, però poi devono essere messi anche in una storia interessante. Bisognerebbe lavorare un po', se è quasi più pronto sui personaggi che non sulla storia, bisognerebbe lavorare un po' in cosa succede, perché uno strano individuo dovrebbe farsi entrare in un circo per rapire due gemelle, cioè ci deve essere un motivo che giustifica questo suo agire per dare verosimiglianza al tutto, no? Perché proprio rapire due gemelle, perché fare delle vittime, nel senso che quando si ha una storia thriller deve reggere un po' la verosimiglianza del tutto, quindi dovrebbe mettere in scena proprio un meccanismo thriller giallo poliziesco plausibile nel quale fare muovere questi tre personaggi che comunque sono abbastanza inconsueti, e io manderei molto al realismo un po' dello scenario, può essere anche fantastico, però deve essere coerente, ecco, perché già i personaggi sono un po' strani comunque, e quindi è strano anche questo qui, bisogna rendere il tutto un po' plausibile, lavorare un po' sul personaggio del cattivo, suggerirei io, perché strane apparizioni notturne appunto è un po' vago. Cioè, questi personaggi cresceranno sulla pelle sua, cioè ci vuole un avversario alla loro altezza, e che abbia delle buone ragioni per agire. Io quindi questa idea la svilupperei così, anche qui, magari proprio prima di buttarsi nella trama e lavorare su chi sia e che cosa fa questo personaggio del cattivo, ecco, che mi sembra, magari qualcuno qualche altra osservazione o su questa idea, sì. Sì, come minimo un racconto lungo. No, è vero, cioè c'è tanta carne al fuoco, nel senso che sono già tre personaggi potenzialmente ricchi, e c'è un cattivo, sono diversi eventi, se è un racconto questo è lungo. Naturalmente è possibile comunque semplificare al massimo gli avvenimenti e farceli stare in un racconto lungo, basta non inserire altre sottotrame, e che un romanzo poi vive anche di sottotrame, ma tenere proprio gli occhi su questo, se il cattivo è molto forte, molto preciso, ha delle ragioni molto forti per agire, in un racconto lungo ci dovrebbe stare, tutt'al più magari si perderà per strada un personaggio, al posto che un trio diventano due, no? Ma dico che magari descrivere tre personaggi forti più uno antagonista in un racconto è tanto, magari funziona anche la coppia, per dire, però li deve poi misurare scrivendolo, ecco, nel senso che appunto se poi si espande in un romanzo, per un romanzo forse non è abbastanza, no? E per un racconto è di troppo, la difficoltà di questo è anche farci stare. Forse questa osservazione è corretta, nel senso che bisogna stare molto attenti a non esagerare. Secondo me in un racconto lungo così ci potrebbe stare, al limite così a occhi e croci direi che un personaggio risulta un po' più debole perché non c'è spazio per farli uscire tutte e tre e quindi è come alla fine due soffocano l'altro, no? E quindi magari resta la coppia d'infanzia, come vedo, un po' più forte, una coppia d'infanzia un po' stralunata e l'altro era guardia che lottano contro questo personaggio strano che si è nascosto in un circo per... Cioè ci può stare in un racconto lungo, direi, però lungo. Sì, beh, un racconto di anche 10-20 pagine, anche di più, cioè un romanzo si parte dalle 150, ecco, voglio dire, il racconto lungo può andare, è vero che tutto dipende, io lavorerei prima di tutto, farei una verifica di che cosa mi viene in mente con questa figura di cattivo, di architetto del male, se viene una buona figura la si mette in reazione con le altre due o tre dei protagonisti e allora la storia poi nascerà, e questo è uno di quei casi in cui appunto è necessario che ci siano prima i personaggi, come la storia del ragazzo in coma, altre invece come quella che abbiamo visto la volta scorsa, Nascondino, ci siamo interrogati più sul finale, perché poi i personaggi sarebbero venuti, era importante vedere cos'era la scoperta, cos'era il meccanismo, qual era la chiave, qui invece lavorerei sui personaggi, e nel caso della storia di Morris abbiamo lavorato un po' sulle due parti, no? Poi lui era un racconto di Natale. Voglio vedere, sono curioso di vedere se quanti e quali accenni al Natale sono stati conservati, ecco, ma li vedremo. Sì, ma io non l'ho ancora letto, quindi non so niente. Vediamo se c'è qualche altra storia fra i presenti, facciamo in tempo forse.
Volevo sapere se la mia era.
Qual era la sua? Qual era? Marco, Clara, giusto? Sì, di per sé l'idea era buona, nel senso che se non sbaglio era questa figlia che decide di...
Io pensavo di fare...
Ma lo riassumo, loro non lo sanno, penso. Non l'ho riassunto. C'è Clara, figlia unica di Marco e Marta, che è laureata, e questo è l'evento che dà inizio alla storia, decide di lasciare la famiglia per trovare casa e lavoro, non in una grande città, ma in un piccolo paese, no? E Marco, il padre, è un po' preoccupato e lei comunque, la figlia si appoggia per i primi tempi a una zia, eccetera, eccetera, ma insomma va, mi sembra che questo sia l'evento importante, per un strano caso del destino, questo è l'evento che dà inizio alla storia, Clara prende in affitto lo stesso appartamento in cui la famiglia di suo padre, da sfollata, aveva abitato nei primi anni del dopoguerra. E il padre quindi aveva cominciato a 6 anni, aveva cominciato lì un po' il primo cammino di sganciamento dei genitori, le prime scoperte dell'infanzia, nella stessa casa in cui la figlia dopo tanti anni va per cominciare la sua vita d'adulta, no? In poche parole. padre e figlia iniziano nello stesso identico luogo, a 40 anni di distanza e a un'età diversa, la loro crescita personale. Ecco, è una buona situazione di partenza, no? C'è un evento che uno non si aspetta, la figlia per caso va proprio nella stessa casa dove il padre era diventato da bebè bambino e lei diventa da fanciulla donna, in poca parola. E dopo è un punto di partenza, ecco, bisognerà vedere dove vuole andare a parare con questa storia, cioè è la storia di una figlia che cerca di sganciarsi dall'influenza paterna, una figlia che si accorge che sta ripetendo parallelamente le cose, oppure è vista con gli occhi del padre, e poi cosa succede anche alla figlia, nel senso che...
Diciamo, l'avvicinamento, la casa diventa, secondo me, l'avvicinamento di un genitore con una figlia... Perché il padre capisce che l'allontanamento significa crescere.
Ecco, allora già questo è interessante, ma è già un passo ulteriore, vuol dire che è la storia di un padre e una figlia che si riavvicinano grazie alla fortuita coincidenza che entrambi nella stessa casa vivono un periodo fondamentale della loro vita. Questa mi sembra una buona idea, sì. Questa è una buona idea, come la narriamo però? E come la narriamo? Lei ritrova, ci sono diverse possibilità, mi erano venute in mente, lei ritrova... appunto, questa è una buona idea, nel senso che... però appunto, lì ci sono diverse, nel senso che bisogna decidere queste cose. L'idea sua era che il padre e la figlia non si rendessero conto che è la stessa casa, che i lettori lo venissero a sapere, ma loro no.
Quello è, diciamo, l'evento magico.
No, ma che il padre non sa che lei va nella stessa casa e la figlia non si rende conto che è la stessa del padre, ma i lettori sì. Questa è una possibilità.
Ah, cioè, che i lettori sa...
È una possibilità che secondo me darebbe adito a un seguito... ha un seguito interessante, ma tutto diverso se noi scegliamo invece che il padre se ne accorga e lui stesso comincia a raccontare della sua infanzia alla figlia. Quindi, cioè, ci sono diverse, lì dipende tantissimo dalle scelte che fa. La prima è, lo sanno i lettori, ma né il padre né la figlia si sono resi conto che è la stessa casa. La seconda è, la figlia all'inizio non lo sa, ma il padre lo scopre e quindi gli viene voglia di raccontare alla figlia. Oppure la figlia trova all'interno della casa documenti, lettere, cose, e le fa capire che quella era la casa in cui era andato suo padre. Quindi, senza dirlo al padre, lo capisce prima lei e comincia a capire meglio il padre. Quindi abbiamo, se ne rende conto per primo il padre e racconta la figlia. Se ne rende conto per prima la figlia e indaga sull'infanzia del padre. Non se ne rendono conto entrambi, ma inconsciamente fanno un po' le stesse cose. È molto diversa la storia da come sceglie... E secondo voi qual è la cosa migliore? Per la figlia.
Si accorge con degli elementi che può essere il padrone di casa.
E in qualche modo poi sarebbe interessante che la figlia si accorgesse che lei nella sua vita privata si trova a fare delle cose simili, per come possono essere simili le cose che fa un bambino di 6 anni e una ragazza di, cioè lì sarà molto difficile per lei trovare, però il padre ha in quel luogo lì ha una particolare crisi eccetera, e lei dice però anche a me stanno succedendo un po', e questo è un po' l'elemento magico che io non perderei, no? Dice, ma io sto rivivendo le cose che viveva quel bambino, io ragazza appena laureata che sta in questa casa, com'è possibile che riviva le stesse emozioni negli stessi posti? E allora ancora di più va a cercare nei vecchi documenti dicendo, ma com'è, c'è come una sorta di incantesimo, una magia. Poi dovrà decidere se questa magia è suggerita o una cosa veramente... Io la lascerei come una coincidenza, ecco, che però magari può diventare un vero e proprio, lì dipende che gusto lei ha per il magico e il fantastico. Può diventare un racconto fantastico oppure no, ecco. Io per il mio gusto non lo trasformerei in un racconto. Neanch'io, però è una possibilità che c'è, ecco, io direi che lei semplicemente per coincidenza si rende conto che lei sta vivendo delle cose simili a quelle di suo padre, in questo modo è invogliata ad approfondire la figura del padre, poi sarà interessante a un certo punto lei si chiederà, ma adesso devo dirglielo che io sto studiando la sua infanzia, oppure magari si offenderà e magari lo invita, osa, non osa dirglielo, magari lui se ne accorge, cioè, dopo come i due a un certo punto, che i due hanno un avvicinamento a distanza e come invece lo possano avere anche fisicamente, secondo me è un punto, uno snodo importante della storia. Ecco, abbiamo, sì. E magari il proprietario alla fine è lui che fa da mediatore nell'incontro concreto, no?
Sì, alla fine ho avuto 30 anni, vicino anche a tuo padre, e che per capire vuole parlare della stessa casa in cui era per lui, sempre la speranza, la famiglia proprio. E qualcuno cambia il padre, che viene dalla figlia, che si dice meglio se stesso, nella figlia, difficilmente ragazzi, che si è avuto il padre.
Ma non è per forza, anzi, adesso, ma è giusto che qualcuno porti il punto di vista più cinico, tuttavia è vero che c'è comunque dopo una certa età, invece magari anche nei figli, la volontà di andare a riscoprire cose dei genitori che in età più giovane invece si ignoravano, e la casa potrebbe essere l'elemento scatenante. Va scritto con cura, però è possibile, cioè abbiamo questo elemento, non è che la figlia a un certo punto dice ma in fondo però potrei andare a investigare su mio padre, no? Cioè è mossa dal fatto che all'inizio magari lei non si rende neanche conto che quel bambino è suo padre, trova delle lettere, delle cose, durante la guerra ha vissuto questo bambino è mio padre. Allora mossa da questa coincidenza, anche il figlio più degenere, magari un piccolo interessamento lo avrebbe, penso. Però magari la soffitta, il vecchio proprietario che... Magari il vecchio proprietario potrebbe essere rimasto anche legato mentalmente ai tempi, perché comunque abbiamo il vantaggio che non è vissuto in un'epoca qualsiasi, ma durante la guerra, no? E quindi... ma poi può essere, perché ha ragione anche lei che dice perché per caso lei in quella casa dovrebbe trovare proprio i ricordi di quell'affittuario lì, ma perché quello è stato proprio nel periodo della guerra e quindi il proprietario potrebbe aver conservato le cose relative alla guerra o addirittura avere ancora il chiodo fisso dell'epoca della guerra, io non so, bisognerà valutare. Comunque seguirei questa strada, adesso abbiamo un po' sviluppato anche questa idea. Io direi che nei minuti che mancano, c'è qualche altro, qualcuno che è qui che ha un'idea, perché la cosa più importante è passare, nel senso che adesso le idee di cui abbiamo discusso si può cominciare a scriverle. Sì. C'è qualcun altro che ha portato l'idea? Mi sembra di no. Sì, cioè è ancora per prossimo, io aspetto tutte le idee, poi non so se faremo in tempo a discuterle tutte, ma alla peggio avete visto un po' come analizzare le idee, o ne discutiamo personalmente o poi una volta portate l'idea cominciate già a scrivere il racconto. Allora, qualcuno? Allora, la prossima volta, il 2 io non ci sono, ma penso che forse non ci sarà, perché so che qui in Italia è festività. L'altro è il 9. Ah, è posticipata. Il 3 può darsi che ci sia qualcosa. Sì, è possibile che il 9 ci sia anche un incontro con l'autore, benché ci sia io, ma vedremo. E poi avremo ancora almeno un incontro in giugno, che io dedicherei totalmente il 9 magari qualche altra idea la vediamo. E lì dedicherei totalmente questo incontro, e poi magari ancora un ultimo post-estate, non so, al commento dei racconti, che comunque, vabbè, io li ricevo tutti per email, al limite posso dare anche un feedback personale. Per la fine, se uno non ce la fa può anche posticipare a settembre, però chi riesce alla fine di giugno, se no va bene anche in settembre, per carità, che almeno qualcuno su quale discutere ci sia, poi tutti non ci saranno sicuramente per la fine di giugno, però quelli che ci sono almeno tutti li leggono, tutti ne parliamo e poi durante l'estate uno se lo può ancora magari modificare, alla fine ha un racconto ottenuto non solo con lavoro personale ma con l'aiuto di tutta la classe. Sì, o spedirli in quell'indirizzo, inviarli a quell'indirizzo per il racconto che io vi farò sapere, in maniera che voi potete entrare a leggere anche quelli degli altri, no? Chi non ha ancora portato l'idea, prima portare l'idea. prima spedire l'idea e poi racconto. Ci sono idee che non abbiamo discusso ma non sono vostre, ma è di gente che non c'è stasera, penso. Ma comunque le idee sono tutte, a parte alcune hanno il difetto di essere un po' vaghe, un po', cioè un personaggio che cambia il suo rapporto con, no, ma qualcosa deve succedergli, no, questo personaggio, ci vogliono dei fatti. Però mi sembra che sono tutte idee comunque potenzialmente interessanti, ecco. Casomai potete scrivermi anche osservazioni o perplessità o dubbi sulle idee, io faccio un po' fatica a rispondere personalmente alle mail, ma visto che siamo agli sgoccioli. Qualcuno l'ha fatto, sì. Descrivere la scena del loro primo incontro. Semplice. Adesso io avevo portato, vi ricordate che avevamo quei compiti da fare in classe, sospendendo per un attimo la lezione e il commento per scrivere in classe, ovviamente non abbiamo più fatto in tempo né facciamo in tempo, allora io, visto che per la prossima volta c'è come unico compito quello di portare l'idea o di cominciare a scrivere il racconto, vi distribuisco comunque il compito che avremmo dovuto fare in classe e uno se lo può fare a casa. Se uno ha tempo in più oltre, non è una cosa proprio, cioè strettamente necessaria, è cominciare a scrivere il racconto e avere l'idea e portarmi l'idea, però se uno ha tempo in più io comunque leggo anche questi, magari qualcuno lo commentiamo anche, qualcuno magari se può aiutarmi a distribuirli. Allora, vi ricordate abbiamo parlato dell'idea, di come riconoscere un'idea, quindi è un compito proprio a tema, no? Adesso intanto che distribuisce ve lo spiego. Di come riconoscere un'idea, c'è anche un breve riassunto di quello che abbiamo detto, no? E di come scrivere un'idea, e di come trattare l'idea di una storia che si è ricevuta. Ora, una cosa molto utile, di solito nei risvolti di copertina di un libro, o nella quarta di copertina, è riassunto un po' il nucleo fondamentale della storia, cioè quello che dovrebbe sapere un lettore, che dovrebbe interessare un lettore. Ora, io vi ho presentato 15 titoli di libri, e voi dovreste sceglierne uno, quello che preferite, ma chi vuole ne può fare anche due o tre, insomma, e scrivere una sorta di virtuale risvolto di copertina di questo libro che non esiste. Risvolto di copertina o breve presentazione editoriale, non so se... E questo che utilità... cosa ci evoca il titolo? Questo fa sì che noi siamo abituati, descriviamo proprio, cioè inventiamo, evocati dal titolo, abbiamo un'idea su cosa può essere e poi facciamo un esercizio di descriverla in poche parole e che siano accattivanti, perché uno quando fa un risvolto di copertina deve catturare l'attenzione, no? Allora, quando noi interroghiamo le nostre idee, diciamo, ma di cosa parla la mia storia? Che cosa succederebbe se... E poi se lui facesse questo, oppure qual è l'azione fondamentale della storia? Cioè lo stesso ragionamento che noi dobbiamo fare per verificare e vagliare le nostre idee, un po' ci porta a fare questo fantasioso riassuntino dei titoli che vi ho presentato. Come vedete ce n'è di tutti i gusti, alcuni potrebbero essere anche saggistica, altri sono... È un esercizio, non li ho inventati... Alcuni sono comunque già stati usati per questo genere di esercizio con dei buoni risultati, quindi sono titoli quasi tutti sono titoli collaudati. Lì l'esercizio è anche di pura fantasia nell'inventare una possibile storia, un possibile libro legato a questo titolo e poi di saper condensare, ecco, perché è un esercizio per avere le idee, non di scrittura, quindi non deve essere scritto in bello stile, deve essere un risvolto di copertina. Non esistono, sì, a meno che per una sorprendente coincidenza. Alcuni sono anche d'autore, non vi rivelo l'autore che li ha inventati facendo proprio questo giochetto, ma sono, cioè, è d'autore il giochetto, non li ho inventati io, è un autore molto famoso, poi non li svelerò prima o poi, sono tradotti però dal francese. E niente, è un esercizio non di scrittura ma di idea, quindi non importa tanto lo stile con la quale, è come queste idee qui, non importa lo stile con le quali me le inviate, ma il nocciolo. Poi lo stile, ricominceremo a parlare di stile quando analizzeremo i racconti, come però abbiamo fatto analizzando l'incipit e tutto il resto, quindi voglio dire, qui si tratta proprio di idea. Bene, siamo arrivati agli sgoccioli e quindi la prossima volta il 9 mi pare. E mi raccomando le idee perché... Ma alcune l'ultima volta io ho già dato indicazioni, mi pareva, su come... Adesso si può approfondire. Quello dei... Questo? Ah, nascondino sì, l'ho ricevuto, ma appunto era uno di quelli che... ho ricevuto ma non ho ancora letto proprio apposta, perché così dico. No, giustamente, sì. Buona serata. Eh sì, così adesso ha tempo per revisionare, tempo per revisionarlo e... però... Arrivederci, buona serata. Allora, hai ricevuto qualche spunto?
Sì, no, più di uno.
Arrivederci. Arrivederci. Ah, Maurizio Amidani, scusi. Ho ricevuto anche le sue... Lei mi ha scritto una lettera, sì, una volta più. Dopo volevo una volta analizzare anche gli altri che lei ha scritto. Magari nelle prossime lezioni, se c'è... prima facciamo un andiamo a ripescare anche le cose vecchie. No, io ho sempre letto tutto puntualmente, ma poi quindi magari una delle prossime volte facciamo il tempo a guardare anche quelle. Comunque l'idea mi sembra che valga la pena lavorarci su. Scriverei una certa scaletta, perché
secondo me è un'idea da sceneggiatura.
Sì, è molto visuale.
Cioè, mi immagino le coppie, le persone che escono dalla porta.
Però in realtà ciò che si può fare in un film si può sempre anche scrivere, sì, è il contrario. E certo bisogna trovare degli magari brevi paragrafi, una forma di scrittura visuale, ma non è impossibile, come abbiamo visto Sliding Doors, ma il racconto di Asimov, cioè proprio giocare sulla ripetizione, una cosa al filo dell'assurdo, che il lettore non sappia più qual è il primo, qual è l'ultimo incontro. Cioè io ho in mente racconti scritti in maniera un po' simile. Anche qualcosa di Italo Calvino, no? Che giocava sulla forma stessa della narrazione. Ci si può secondo me arrivare, è difficile, ma vedremo. Buona serata.
Ma il fatto che è interno,
eh sì, infatti questo mentre discutevamo mi rendevo conto, però vabbè, vuol dire che no, nel senso che puoi anche portare avanti questo romanzo, e nel senso che una volta che
sì, però credo che mi metta il
no, però vabbè, non lo commenteremo, vuol dire nell'insieme del...